Buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e Altre Stranezze in onda, come sempre il venerdì sera dalle 21 alle 22, staremo un'ora insieme. Io vi ricordo intanto che tutti i nostri podcast si trovano sul sito www.radiopopolare.it e che la mia mail è mordiglia@radiopopolare.it. Allora, nella puntata di questa sera più tardi andremo a ritrovare il collettivo Amleta, che si occupa delle disparità di genere nel mondo dello spettacolo. È stata presentata la nuova mappatura del triennio 2020-2024, andremo a vedere un po' che cosa racconta questa mappatura e poi andremo ad ascoltare un'intervista invece che la nostra Amanda Ceragioli, che sta facendo un periodo di formazione qui a Radio Popolare, ha fatto a Cinzia Spanò, che è, oltre che attrice che probabilmente conoscerete, anche una delle Amlete. Avremo due Amlete questa sera che ci parlano di questi temi. Tra poco invece andiamo a parlare di un libro, è un libro che esplora un po' la storia, le storie forse dell'incontro tra antispecismo e femminismi. È un libro veramente ricco di spunti e di temi, di domande, di riflessioni, che ha scritto Federica Timetto, a cui tra poco diamo il benvenuto qui a Sui Generis. E allora, insomma, cominciamo con questo argomento che penso, insomma, possa interessarvi da tanti punti di vista. Nell'ultima parte invece di trasmissione andremo a dare un'occhiata a quello che succede giovedì prossimo in auditorium, nell'ultima parte di trasmissione. Cominciamo però, come vi ho detto, con l'antispecismo e quindi ecco il nostro stacco di introduzione. Allora, le classiche nostre note che ci introducono nella puntata, e allora oggi cominciamo questa puntata di Sui Generis, come vi dicevo qualche secondo fa, con un libro che ho tra le mani. È un libro edito da Tamu Edizioni, è uscito veramente da poco e si intitola Animali si diventa, una frase che forse a qualcuno ricorderà qualcosa. Animali si diventa, femminismi e liberazione animale. È un libro che è stato scritto da Federica Timetto. Timetto insegna all'Università Ca' Foscari di Venezia, si occupa di studi culturali e studi della tecnoscienza da una prospettiva situata eco-transfemminista e antispecista. Ha lavorato su molti argomenti e fa parte della redazione della rivista antispecista Liberazioni e poi, insomma, di altri progetti che magari ci facciamo raccontare. Allora, diamo subito il benvenuto a Sui Generis a Federica Timetto, grazie di essere qui con noi.
Ciao, buonasera, grazie a voi.
Buonasera, allora io comincerei questa nostra chiacchierata un po' dalle ultime pagine del tuo libro, perché tu scrivi: giungo all'antispecismo dal femminismo. E allora partiamo da qua. Il femminismo è un argomento che ci è abbastanza familiare qui a Sui Generis, sull'antispecismo invece appunto c'è molto da approfondire. Partiamo da qui allora, proviamo a capire questo percorso a partire da te.
Sì, dunque, allora, nello specifico io sono sempre stata una studiosa di cyberfemminismo, tecnofemminismo, tecnoscienza femminista, che in genere ho approcciato dal punto di vista degli studi culturali, perché mi occupo di immaginario, di immagini, rappresentazione. Quindi diciamo che il mio arrivo all'antispecismo viene da un femminismo un po' sui generi, se vogliamo, abbastanza fuori dall'idea dell'associazione tra femminismo e antispecismo, che invece riporta in genere all'ecofemminismo, no? E a testi come per esempio Carne da macello di Carol Adams. Quindi in realtà la mia riflessione sulle questioni di specie viene da una riflessione sui saperi situati, sull'idea di parzialità, sull'incontro tra il genere e la tecnologia, e quindi su tutto ciò che è articolazione, diciamo così. È stato proprio Manifesto Cyborg, se vogliamo, ad aprirmi questa idea della parzialità dell'umano, e quindi della necessità di immaginare relazioni di incontro e anche, insomma, di non completamento, ma sicuramente di reciprocità tra animali, macchine e umani, che sono anche sì animali, ovviamente. Quindi questa idea di un io diviso, di un io attraversato dalle differenze, mi viene da questo tipo di approccio.
Senti, allora saltiamo dalle ultime pagine alle prime, sempre un po' per così dare qualche idea di contesto. E tu scrivi: quando si parla di ideologie del dominio, come il sessismo o il razzismo, e delle loro intersezioni e dei relativi sistemi materiali di sfruttamento, la priorità della giustizia sociale resta nella maggior parte dei casi l'umano. E allora perché? Mm-hmm. Partiamo da qui. Allora, perché lo specismo è così poco preso in considerazione?
Perché è un'ideologia estremamente subdola ed estremamente implicita e implicata in altre forme di potere, che sono già semplicemente lo stare al mondo dell'umano, no? Si dà per scontata tutta una serie di priorità dell'umano su altre vite, che fa parte della storia, direi, occidentale. È fondamentale anche situare la riflessione di questo libro, perché io parlo da una prospettiva occidentale, quindi da una mappa di significati che sono quelli nei quali io mi sono formata e dai quali mi vedo circondata, che è basata sulla supremazia dell'umano sulle altre vite, sugli altri animali, e su un sistema poi rinforzato ovviamente anche da strutture politiche, economiche, sicuramente dall'ascesa del capitalismo e dai suoi sviluppi, che hanno sempre dato priorità all'umano. Anche l'antropomorfizzazione è tendenzialmente data per scontata, e questo probabilmente ci deve fare un po' risalire al primato del linguaggio, che ci separa dalle altre vite e che è considerato una forma di superiorità, perché lo specismo di fatto è quell'ideologia che considera la specie sapiens superiore alle altre per la sola appartenenza di specie. Chiaro che è un'ideologia che poi si radica in una serie di dispositivi, di norme, di apparati che sono a loro volta ideologici e materiali, quindi è una situazione molto complessa, ma molto spesso estremamente sottaciuta. Tutte le lotte per la liberazione del vivente tendenzialmente hanno l'umano al centro, anche l'ultima, che è quella, insomma, della ricerca di una sostenibilità, se parliamo per esempio di cambiamento climatico. È tendenzialmente antropocentrica.
Eh sì, assolutamente. Grazie anzi per la definizione di specismo, che non dobbiamo dare per scontata.
No.
Senti, il tuo libro comincia con un capitolo più storico, che ci aiuta un po' a introdurre il dibattito, le idee. E allora partiamo anche lì, partiamo dal primo capitolo per situare anche il dibattito all'interno della storia, da dove nasce e come succede poi che la sensibilità animalista si intrecci con le prime rivendicazioni femministe.
Diciamo che la questione della animalizzazione dell'altra, dell'altro, dell'altru, è tendenzialmente una forma di oggettivazione, no? E di alterizzazione che serve a dominare, subordinare, e i soggetti femminili, femminilizzati, sono assieme a quelli razzializzati, sono sicuramente stati al centro di queste forme di alterizzazione, quindi non è un caso che siano state le donne. Ovviamente i motivi sono intrecciati, sono complessi e non si possono ridurre in poche parole, in poche linee, però è chiaro che le donne che hanno vissuto in una condizione di minorità in Occidente, almeno fino a un certo punto, abbiano sentito l'esigenza di uscire da questa condizione, da questo spazio di subordinazione, e anche attraverso intrecciare la possibilità di intrecciare alleanze e di intrecciare battaglie, in questo caso con la liberazione animale. All'inizio era solo una questione di protezione o di diritti, quindi poi il linguaggio si è fatto più sofisticato e ha parlato appunto di abolizione o di liberazione. Non è nemmeno un caso che per esempio le lotte per la protezione e per i diritti degli animali fossero spesso condotte da personaggi che allo stesso tempo si ponevano la questione dell'abolizione dello schiavismo. Perché era chiaro che c'erano degli intrecci tra razzializzazione, animalizzazione e femminilizzazione, e da questo punto di vista in Occidente le suffragette sono state tra le prime a porre in primo piano questi intrecci, queste analogie. In realtà appunto si lavorava molto di analogia, quindi più sul come le donne come gli animali, le persone schiavizzate come gli animali, piuttosto che sul con, che diciamo che è una cosa che è arrivata un po' dopo e segna anche il passaggio dall'animalismo, diciamo, all'antispecismo, cioè non vedersi semplicemente come, non rispecchiarsi nell'animale, ma lottare a fianco dell'animalità, insomma, come una condizione condivisa.
Sì, adesso ci arriviamo, perché proprio di questo ti volevo chiedere ancora qualcosa su quelli che sono i padri dell'antispecismo, dell'ecologia e un po' anche invece le critiche che sono arrivate dopo dalle femministe. Ancora un approfondimento su questo te lo chiederei.
Sì, si parla spessissimo di padri, non solo nell'antispecismo, tendenzialmente le genealogie, a meno che non siano riproduttive, sono sempre paterne, quindi quelle intellettuali, diciamo così. E il mio libro in realtà da una parte ricostruisce una genealogia alternativa, quindi appunto che torna indietro a Mary Wollstonecraft per esempio, no? E alla rivendicazione dei diritti della donna, dove pure si tracciano delle linee analogiche tra la femminilità e l'animalità. Quindi stiamo parlando veramente di un tempo lontano da noi, ma in realtà vengono considerati i padri dell'antispecismo figure come Peter Singer e Tom Regan, che sono, o anche Gary Francione, che sono tendenzialmente quelli più citati, che però, pur avendo ovviamente aperto un dibattito fondamentale, importante, sono tutti un po' caratterizzati da una tendenza a universalizzare, a razionalizzare e offrire modelli validi per tutti, no? E da questo punto di vista la mia idea e il mio tentativo di ricostruire invece una genealogia femminile prima, femminista poi, è proprio quella di mettere invece l'accento sulle differenze, anche sulle differenze tra le madri. Infatti io alla fine del libro non mi identifico in un'unica genealogia. Tra l'altro il concetto di genealogia per me è anche un po' problematico, perché è molto basato sulla riproduzione dello stesso, no? Sulla filiazione, quindi su un'idea anche di un legame quasi di sangue, se vogliamo, no? Cioè è proprio un universo semantico che non mi appartiene tanto.
Stiamo parlando con Federica Timetto, autrice di Animali si diventa, Femminismi e Liberazione Animale, edito da Tamu Edizione, uscito da poco. Senti, poco fa tu parlavi proprio anche del paragone tra animale, schiavo e schiava, e del rapporto quindi tra lo specismo e il razzismo. Quando nasce e come, poi con quali peculiarità, il femminismo antispecista, nero e decoloniale?
Allora, la questione del corpo nero animalizzato è una questione che ovviamente è costitutiva del capitalismo, delle piantagioni, insomma di quello che potremmo chiamare piantagionocene o capitalocene, e quindi la nascita di una riserva di corpi il cui lavoro produttivo e riproduttivo possa essere estratto in funzione della produzione di plusvalore. Quindi appunto dobbiamo andare indietro alla nascita del capitalismo, ma la riflessione sicuramente diventa più vivace, direi, nella seconda metà degli anni Ottanta. Un libro fondamentale, pur con alcuni limiti, è The Degraded Comparison di Marjorie Spiegel, no? Il temibile confronto, tradurremmo in italiano, che si pone proprio la questione della di cosa accomuni il corpo schiavizzato e il corpo animalizzato, se sia possibile fare questi paragoni, ma ancora più indietro, se vogliamo, ai discorsi come quelli di Sojourner Truth, quindi all'abolizionismo storico, e però direi la seconda metà degli anni Ottanta, perché è in quel momento che comincia anche a farsi largo il concetto di intersezionalità, che viene in realtà coniato alla fine degli anni Ottanta, ma praticato già negli anni Settanta da alcuni collettivi femministi, per esempio statunitensi. E poi oggi, quindi, il pensiero postcoloniale è sicuramente importante, penso anche a riflessioni storiche come quelle di Fanon o In pelle nera, maschere bianche, per esempio, in cui si parla anche molto di animalità e animalizzazione, o anche Sylvia Winter. Ma il pensiero decoloniale, per esempio quello di AFCO, Silco, in afroismo, ma non soltanto, riflette anche su l'importanza di adottare strumenti di linguaggio, strumenti epistemologici che appartengono a tradizioni che non sono la tradizione bianca occidentale, quindi riflettere anche sul modo in cui si parla di queste cose, oltre che adottare una prospettiva intersezionale.
Certo. Senti, c'è un capitolo del libro invece che si intitola Il campo delle relazioni. Qui di cosa si parla?
Il campo delle relazioni è proprio il capitolo centrale concettualmente del libro, perché il libro cerca di mostrare il fatto che non sia possibile fare discorsi avulsi dai contesti, discorsi non situati e soprattutto discorsi relativi a singolarità che poi sono anche le universalità, e quindi è una riflessione su come i femminismi di diversa provenienza, quindi da una parte l'ecofemminismo, in particolare l'ecofemminismo vegetariano, e dall'altra i neomaterialismi femministi, abbiano tutti un po' cercato di ricondurre questo tipo di riflessioni alle prospettive situate e quindi alle prospettive relazionali, no? Le relazioni vengono prima delle identità per la maggior parte dei femminismi, perlomeno i femminismi che io frequento e con cui mi piace dialogare non sono identitari, ma attraversano le differenze, e le differenze sono differenze che non si osservano soltanto, ma si fanno, e si fanno in relazione. Quindi io direi che uno dei meriti maggiori dei femminismi in questa direzione sia proprio il rifiuto da una parte degli identitarismi e quindi dei dualismi che ne derivano, e dall'altra la necessità di lavorare facendo differenze e attraverso le differenze.
E siamo sempre con Federica Timeto, e adesso andiamo a parlare del capitolo che riguarda il veganismo e in particolare il veganismo come politica femminista. Ora, il veganismo è una delle cose, forse che una delle parole che sono più riconoscibili da qualsiasi tipo di pubblico in questo libro, perché pensiamo di conoscerlo, ma tu a un certo punto dici esiste anche un veganismo queer e diverso da quello invece più mainstream. Allora vediamo come il veganismo può essere una politica femminista, che cos'è il veganismo così come lo racconti tu.
Sì, il veganismo ormai è una pratica anche in valsa, direi persino una moda e uno stile di vita in alcuni casi, ma chiaro che il veganismo come prassi femminista può anche essere un stile di vita, ma è primariamente un posizionamento etico-politico e deriva proprio anche da quello che si diceva prima, cioè dal rifiuto dei dualismi, in primis il rifiuto del dualismo teoria-pratica, no? Se io conosco, vedo, osservo, descrivo determinati fenomeni, non posso non prendere posizione, e prendere posizione è in primis in questo caso il rispetto della vita altrui, un rispetto della vita altrui sempre però anche in questo caso contestuale e radicato, quindi direi che il veganismo non è la ricetta universale del femminismo e né è mai elaborato nei femminismi come una proposta universale, valida per tutte e abbracciabile allo stesso modo in qualsiasi contesto. Il veganismo ha anche una componente di appunto antinormatività, quindi non può esso stesso diventare una legge da questo punto di vista, è anche queer, va contro tutto ciò che è che è tradizione condivisa, quindi è fortemente anche disruttivo nei confronti di questo tipo di eredità, no? Di origini e di destini comuni, ma anche un'aspirazione, non è mai uno stato di fatto. E questo lo dice anche Simonsen nel manifesto Queer Vegan, in fondo è anche un'utopia politica, ma un'utopia politica è importante perché muove le prassi, quindi direi che il veganismo è sì la, se vogliamo con la L maiuscola, prassi del femminismo antispecista, però è anche vero che non è una norma e neanche una ricetta universale, è una politica e quindi va riportata ai contesti, alla praticabilità, alla accessibilità, che ovviamente è un concetto che ha tantissime sfumature.
Ogni capitolo del libro di Federica Timetto si conclude con dei riferimenti bibliografici, quindi veramente c'è un'ampia possibilità di approfondimento di questi temi. E molti di questi articoli però non sono ancora stati tradotti, di questi volumi non sono ancora tradotti, quindi li aspettiamo. Allora questo mi permette di farti un'ultima domanda. Federica Timetto, il contesto del femminismo antispecista in Italia è abbastanza recente, correggimi se sbaglio, e quindi qualcosa su questo, e poi se ne volessimo sapere di più, oltre naturalmente a leggere il tuo libro, dove potremo andare?
Allora, in realtà il dibattito a livello teorico si è sicuramente intensificato negli ultimi anni, direi che c'è una pratica attivista molto più lunga nel tempo di quanto non sia la riflessione teorica, però la riflessione teorica in realtà c'è, è rimasta più di nicchia per un certo periodo, e quello che io osservo è probabilmente questo legarsi maggiore con le prassi ultimamente, che ha anche portato una rinnovata, un linguaggio rinnovato all'interno della teoria, ha portato una serie di testi in traduzione fondamentali, ha portato alla divulgazione di testi che c'erano già, sicuramente per esempio una rivista come Liberazioni, all'interno della quale io e un altro gruppo di persone lavoriamo, che ha una storia molto lunga, è stato un luogo di dibattito importante, ma ci sono appunto collane, ci sono case editrici, penso alla collana Culture Radicali in Melteni, penso anche a case editrici come Leutera o come Tamu, che finalmente, Ombre Corte anche, che finalmente si aprono a pubblicare testi non solo originali ma anche finalmente in traduzione, direi anche classici, che comunque restano sempre importanti e validi del femminismo, perché poi l'antispecismo non femminista invece è stato divulgato prima, Singer e Regan sono tradotti da tempo, addirittura c'è una nuova edizione di Liberazione Animale di Singer. Sono dei classici più conosciuti, sicuramente anche la pubblicazione di Carolina Macello, di Carol Adams è stata fondamentale, ma testi anche come quelli di Filippi, L'invenzione della specie, questioni di specie, antispecismo viscido, cospirazione animale di Reggio, insomma sono tutti libri importanti per una riflessione dal lato antispecista, diciamo così. Poi da quello femminista è un po' più limitata, e quello che io volevo fare con questo libro era proprio provare a creare anche dei ponti, no? Quindi offrire un campo in cui sia possibile confrontarsi anche da un punto di vista che è inizialmente femminista.
Grazie mille, grazie allora a Federica Timetto per questo libro Animali si diventa, Femminismi e Liberazione Animale, edito da Tamu Edizioni, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi dell'accoglienza, a presto.
Valore del giusto peso che via via si associa alle cose, in questa enorme confusione in cui l'evidenza è un'opinione smentita dalle parole. Come faccio, amore mio, a parlarti di dolore, di inestimabili esistenze disperse in mare, quanto fervore per difendere le sacre amate sponde e Cristo in croce nelle scuole. Chiudi gli occhi, amore mio, nulla può succedere. Vieni qui tra le mie braccia e raccontami di diavoli, fantasmi e formiche giganti. Questo buio, amore mio, nulla può nascondere. Posso, figlio mio, insegnarti a rispettare le idee, le debolezze altrui, le piante e le zanzare, in questa giungla inospitale in cui a dettare legge il predatore, il mito della clava e del terrore. Come faccio, figlio mio, a dirti dove andare, proprio io che non mi sono mai saputa orientare. Questa selva sconfinata e oscura avvisteremo l'orizzonte, saluteremo insieme questa notte. Chiudi gli occhi, amore mio, nulla può succedere. Vieni qui tra le mie braccia e raccontami di abissi profondi.
Le cose di sempre, Carmen Consoli, insomma, mi sembrava adatto, specialmente il passaggio in cui dice come insegnarti a rispettare le piante e le zanzare, anche le zanzare, eh sì. E allora cambiamo argomento e andiamo a parlare di Amleta, in particolare della nuova mappatura di Amleta. Lo sapete, è la seconda, l'abbiamo già presentata ai microfoni di Ira Rubini. Ci torniamo però questa sera e ci torniamo con Eleonora Giovanardi, che è non solo attrice ma anche appunto fa parte del collettivo Amleta. Eleonora Giovanardi l'ho raggiunta e le ho chiesto di raccontarci per prima cosa che cos'è Amleta per chi ancora di voi non l'avesse incontrata.
Allora, Amleta è un'associazione di promozione sociale che ha come scopo di contrastare la disparità e la violenza di genere nel mondo dello spettacolo dal vivo. È stata fondata da 28 attrici durante il periodo del Covid e porta avanti diverse attività proprio per appunto contrastare la violenza e la disparità di genere. Tra queste ci sono appunto un contrasto alla violenza diretta in collaborazione con le avvocate di Differenza Donna, poi ci sono delle attività come quelle appunto del Contest Amleta che riguardano più da vicino il teatro nella sua nei suoi contenuti, quindi proprio sulla drammaturgia contemporanea. C'è stato fatto uno studio da alcune di noi proprio per analizzare la drammaturgia contemporanea attraverso un'ottica di genere, stilando questo che noi definiamo appunto il test Amleta, che si può fare direttamente sul nostro sito. E poi c'è anche la parte della ricerca sui dati, proprio sulle tendenze, diciamo, femminili, che è quella di cui mi sono occupata io, che è appunto la mappatura. Noi avevamo già fatto una mappatura che riprendeva il periodo 2017-2020 e questa nuova mappatura è decisamente più ampliata e più approfondita, perché ha visto una collaborazione importantissima con l'Università di Brescia, con la Commissione di Genere.
Eh sì, ed è una mappatura che copre il periodo 2020-2024. E allora, prima di andare a vedere un po', magari analizzare qualche dato, come raccogliete i dati che poi presentate?
Allora, per quanto riguarda la prima mappatura, per noi è stata molto importante perché è stato il primo nostro atto fondativo, nel senso che abbiamo voluto dare concretezza dei numeri ad un settore che tutte noi avevamo, cioè che la presenza femminile fosse molto al di sotto della parità di genere. Quindi abbiamo fatto proprio un lavoro dal basso, proprio tra di noi volontarie. Invece con la nuova mappatura, quella che ricopre, come dicevi giustamente tu, 2020-2024, se ne è occupato un ricercatore all'interno dell'Università di Brescia, Francesco Longo, che ha creato proprio un Excel dove ha scandagliato stagione per stagione, teatro per teatro, sala per sala, tutto questo periodo dal 2020-2024, ricercando le figure delle registe, delle drammaturghe, delle adattatrici e delle attrici, quindi le figure artistiche che maggiormente incidono sullo spettacolo che il pubblico poi fruirà in sala. Lui ha creato proprio questo database importantissimo e molto interessante da vedere. All'interno di ogni casella riguardante queste figure professionali ha messo nome, cognome e colore, perché così si dava già una distinzione di genere. Abbiamo utilizzato il blu per gli uomini, il rosa per le donne, e se tu vedi già l'Excel si vede già una disparità enorme, perché diciamo che c'è un mare di blu. Ci tengo a sottolineare che quando parlo di genere di elezione, e ci tengo anche a sottolineare il fatto che l'impianto della ricerca è binario, quindi le persone non binarie, per una serie di motivi tra cui la difficoltà di reperire le informazioni ma anche le tempistiche della ricerca, non sono considerate, ma noi speriamo appunto di avere una mappatura ancora più inclusiva per i prossimi anni. Quindi è stato proprio ricercato sala per sala, quello che mi chiedevi tu, in base appunto a questi ruoli che ti dicevo prima appunto.
E questo rosa di dosso non ce lo scolliamo, però capisco che sia efficace.
È efficace solo proprio banalmente.
Certo, per dare così anche un primo impatto visivo. Senti, presentiamo allora qualche dato di questa mappatura.
Sì, allora i dati, i teatri analizzati intanto sono i teatri nazionali, più il Piccolo Teatro di Milano che è un teatro d'Europa, e i TRIC. Diciamo, per dare un dato proprio generale, nella totalità dei teatri le figure di riferimento che abbiamo detto prima sono il 35,1%, quindi le donne sono il 35,1% a fronte di 64,9% degli uomini. Quindi già questo dato generale nella totalità dei teatri ci fa vedere quanto siamo ancora ovviamente lontane dalla parità di genere. I dati più interessanti sono quelli che vanno a vedere le percentuali soprattutto della regia e della drammaturgia, per un semplice motivo, perché danno un andamento orizzontale rispetto a tutti i parametri che abbiamo considerato, perché per varie ragioni, qualitative e quantitative, cioè la regia è qualitativamente diciamo apicale nella creazione dello spettacolo, che poi a cascata va a influire su tutti gli altri ruoli. E dal punto di vista anche quantitativo, regia e drammaturgia in un certo senso, proprio per la natura del ruolo stesso, possono essere abbastanza paragonate, mentre per quanto riguarda l'adattamento e le interpreti, per esempio le attrici, proprio per la natura stessa del loro ruolo, sono un po' di più della media. Per esempio nella totalità dei teatri sono 39,7%, che sono leggermente di più della media, ma comunque molto lontano dalla parità di genere. Quindi se noi andiamo a vedere proprio per esempio il dato della regia, vediamo che se nella totalità dei teatri è un 21%, se noi andiamo invece a vedere i teatri nazionali, già il dato si abbatte e diventa un 19,1%, quindi vediamo che già c'è una diminuzione. Se poi all'interno dei teatri nazionali noi andiamo a vedere le sale principali, perché questo è molto importante, no? Cioè le registe donne riescono poi a salire sui palcoscenici più importanti, vediamo che da un 19,1% cadiamo, e questa è una caduta libera, a un 13,7%. Quindi questo che cos'è che ci sta a indicare? Ci sta a indicare quello che si dice il tetto di cristallo, noi l'abbiamo chiamato il sipario di cristallo o il palcoscenico di cristallo, nel senso che più ci si avvicina ai ruoli apicali e ai centri del potere, quindi i teatri nazionali, alle sale principali, che sono principali perché vedono più finanziamenti, più pubblico, sono le più prestigiose, vediamo che in modo inversamente proporzionale le registe diminuiscono drasticamente, e lo stesso andamento si può vedere per le drammaturghe. Quindi questo è il dato diciamo più significativo, più lampante.
Senti, adesso poi diamo anche il sito di internet di riferimento dove si trova tutta la mappatura, che è il vostro. Solo una piccola riflessione, poi prima di dare i contatti: c'è un lieve miglioramento rispetto alla prima mappatura, lieve però.
C'è un lievissimo miglioramento, che però ovviamente non è significativo, nel senso che il dato generale della prima mappatura era 32,4% e il dato invece appunto di questa nuova mappatura è 35,1%. Sono passati tanti anni, ma per esempio ti posso dire che guardando delle altre figure molto importanti, come per esempio quella della direzione dei teatri, se noi andiamo a vedere la direzione dei teatri, nei teatri nazionali il dato è lo stesso, cioè le donne alla direzione dei teatri non ci sono, ed è uguale dal 2017 ad oggi, quindi diciamo che non possiamo essere contenti di questo lieve miglioramento, perché di fatto non lo è, quindi sicuramente Amleta continuerà a portare avanti insomma le sue attività per invertire insomma questa rotta. Un'altra cosa che se ho ancora
ti volevo solo chiedere, guarda, per essere più precise, se ci spieghi, ma proprio in poche battute, che cosa sono i teatri nazionali e che cosa sono invece i trick, dato che li abbiamo citati, ecco.
Sì,
magari
certo, i teatri nazionali, la differenza sta nello statuto e nei finanziamenti. Per teatri nazionali sono 8 i teatri nazionali, e sono i principali, ovviamente, sono il Teatro di Roma, Napoli, Lerte, Emilia Romagna Teatro, Torino, il Teatro Nazionale della Toscana, il Veneto, Genova e il Piccolo Teatro di Milano. Noi l'abbiamo considerato come teatro nazionale, ma in realtà come statuto è un teatro d'Europa. I TRIC sono i teatri di rilevante interesse culturale, quindi hanno, come all'interno dello statuto, diciamo, è una questione di parametri e di finanziamenti pubblici che percepiscono, quindi è da questo punto di vista che c'è una differenza. I TRIC sono oggi 18, e ti dico questa cosa: le direttrici dei TRIC sono 5.
C'era un'altra cosa che volevi aggiungere, scusa, ti ho interrotto.
Sì, volevo aggiungere solo un parametro molto importante che è introdotto in questa nuova mappatura, che è quella dell'incidenza sulle repliche, cioè quante volte queste figure professionali che abbiamo visto poi vanno in tournée, banalmente, quante volte lo spettacolo viene replicato, perché anche questo è molto importante, perché è un grosso impatto culturale, perché noi abbiamo visto che già la percentuale di queste figure professionali al femminile è molto bassa, in più vediamo che c'è uno sbarramento ancora maggiore quando si va sulle repliche, cioè ti faccio un esempio sulla regia, c'è un abbattimento totale della regia. Se ti ricordi, per esempio, nei teatri nazionali era il 19% la regia, se io vado a vedere l'incidenza sulle repliche, cioè quante volte queste registe sono su questi palcoscenici, il dato arriva a essere 14,2%, quindi non solo le registe sono poche, ma vengono anche poco portate, vengono fatte poche repliche dei loro spettacoli, e questo tu immaginati che incidenza può avere proprio a livello culturale. E questo è un dato secondo me molto significativo e molto importante.
Dove troviamo tutti i dati?
Tutti i dati li troviamo sul sito di Amleta, che è www.amleta.org, ma li potete trovare anche nel link in bio al nostro Instagram.
Grazie Eleonora Giovanardi, non solo attrice ma anche Amleta, grazie per essere stata con noi.
Grazie mille a voi, grazie.
E rimaniamo a parlare di Amleta e un po' di questi temi. Mi ha raggiunta in studio, come vi avevo preannunciato già all'inizio di trasmissione, Amanda Ceragioli. Ciao,
sì,
Amanda.
Buongiorno.
Buongiorno,
ciao.
Buongiorno. Anzi, buonasera e bentornata a questi microfoni. Allora, Amanda, partiamo da un progetto che hai pensato proprio
sì.
tu.
È un progetto che mi è stato affidato da voi, appunto, di fare un'intervista. E ho intervistato Cinzia Spanò. Questo perché l'ho vista ad un incontro organizzato nella mia università in occasione dell'8 marzo. E lei ha fatto una lettura di una stand-up tragedy.
Mm-hmm. Perché Cinzia Spanò l'abbiamo intervistata tante volte qui a Radio Popolare.
Sì, infatti già la conosciamo. Sì, è un'attrice. È un'attrice, appunto, drammaturga e anche molto attiva, fa parte appunto del collettivo Amleta, che l'ha fondato assieme ad altre colleghe, e quindi ho pensato subito a lei di avere l'occasione di intervistarla. E ho anche riflettuto molto sul ruolo delle università su questo tema, e ho percepito che negli ultimi anni si sta muovendo qualcosa anche proprio all'interno della comunità universitaria. Stanno nascendo tantissime materie, anche corsi che studiano e analizzano proprio il fenomeno e gender studies, e anche all'interno della comunità universitaria si sta provando ad ascoltare di più le esigenze delle studentesse. E infatti questo mese nella mia università, la statale, è stato aperto un nuovo sportello, proprio aperto ad aprile, che si chiama Ad Alta Voce. E quindi sì, ho pensato a Cinzia Spanò e ci tengo a presentarla un attimo, che appunto lei, oltre al suo successo come attrice, si è dedicata alla drammaturgia, portando in scena opere come Merlin e la moglie, che ha vinto il premio Donne nel 2018, ma anche e soprattutto all'attivismo. Infatti abbiamo parlato parleremo di Amleta, che è un collettivo che su Radio Popolare non è nuovo.
Sì, abbiamo anche appena sentito la mappatura.
Mm-hmm. E quindi possiamo sentire l'intervista.
Benissimo. Grazie. Allora, l'intervista fatta da Amanda Ceragioli a Cinzia Spanò.
Buongiorno Cinzia, benvenuta sui Generis.
Buongiorno a te e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Come ci dicevamo fuori onda, ho partecipato all'incontro alla statale nella mia università, e appunto la lettura che hai fatto in questa occasione aveva proprio le caratteristiche di una stand-up tragedy, quindi qualcosa che fa ridere ma anche riflettere. C'era un pubblico composto da studentesse molto giovani, e ti volevo chiedere qual è stata la tua sensazione nell'esibirti in questo contesto. Che cosa hai voluto trasmettere a noi studentesse?
Esagerate, che è il titolo della lettura a cui tu hai assistito, no? Che è un frammento di uno spettacolo che appunto ha come titolo Esagerate, più che un aggettivo un'esortazione. E vuole essere, un po' come dici tu, un contenitore che affronta dei temi che sono ovviamente importanti, come poi tu hai avuto modo di vedere, ma diciamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori possiamo dire che si tratta di tutte tematiche di genere, quindi disparità, discriminazioni che ancora oggi le donne subiscono, e che quindi nel momento in cui si cerca di affrontarla anche in una maniera divertente, poi è sempre un divertimento che rimane con un sottofondo, un retrogusto un po' amaro. Ecco perché io ho detto che più che una stand-up comedy si tratta di una stand-up tragedy, cioè una stand-up comedy che non ce l'ha fatta. Fondamentalmente ridiamo, ci scherziamo, però resta quel gusto un po' amaro di dire siamo ancora molto lontani da quello che vorremmo, dal mondo che vorremmo e da una vera parità e una pulizia anche mentale da quelli che sono gli stereotipi che purtroppo ancora oggi si abbattono contro le donne.
Sì, infatti questa cosa si è percepita. Però nell'ambito dello spettacolo il ruolo della donna non è mai stato secondario. Mi vengono in mente grandissime protagoniste come Medea, Antigone, Ofelia, Mirandolina. Anche le attrici sono tante, d'altra parte sono meno le registe, le drammaturghe e sceneggiatrici. Mi sembra quindi di capire che la diseguaglianza sta nei ruoli direttivi o nei ruoli più decisionali. I dati sono appunto scoraggianti, e l'abbiamo visto prima quando Elena ha sentito la tua collega. Questa disparità ricade sulle nuove generazioni. Se le ragazze non si vedono abbastanza rappresentate nei posti centrali, o diciamo appunto di rilievo, molte non si sentiranno incoraggiate ad intraprendere determinate strade. Ecco, quindi che cosa si potrebbe fare per far nascere il desiderio, la capacità di immaginare nelle ragazze e dunque di cambiare la realtà?
Ma innanzitutto bisogna, come hai già in qualche modo osservato tu, mettere un attimo di attenzione su quelle che sono le narrazioni, perché è vero che abbiamo delle grandi, tu hai parlato in questo momento soprattutto del ruolo del teatro, no? Della drammaturgia sì. teatrale, in cui abbiamo grandissime protagoniste che hanno attraversato il tempo, però dobbiamo anche ricordare che sono fanno parte di spettacoli e di testi teatrali che sono stati scritti dagli uomini. Questo è un dato storico, perché sin dalla nascita del teatro in Grecia e fin diciamo a pochissimo tempo fa, ecco, le donne non potevano scrivere. Quindi noi abbiamo un teatro che in Italia si basa ancora molto sul repertorio, cioè su testi che ci sono stati tramandati e che sono stati scritti per millenni da uomini per gli uomini. Le donne non solo non potevano scrivere, ma in alcune epoche addirittura non potevano recitare. Pensiamo, oltre che all'antica Grecia, pensiamo anche solo all'epoca shakespeariana. Quindi autori straordinari, geniali, come quelli che ci sono arrivati, per forza di cose scrivevano personaggi che erano numericamente più maschili che femminili, proprio per una questione di molto pratica e concreta. Non avevano delle attrici, per cui anche nelle bellissime tragedie o commedie shakespeariane abbiamo 2, 3, 4 protagoniste donne e all'interno dello stesso testo, dico, e molti invece personaggi maschili. Questo quindi crea una sproporzione che si abbatte anche sulle attrici, ma quando noi parliamo di attrici dobbiamo sempre pensare che la presenza o meno delle attrici sul palcoscenico è connessa ed è legata alla presenza delle personagge, chiamiamolo così, e le personagge sono legate alle donne che vengono portate sul palcoscenico. Ecco perché io insisto tantissimo tra questa connessione che esiste tra personaggi, cioè il ruolo e il numero delle attrici, e le donne che vengono rappresentate. Ancor di più quando andiamo a analizzare dei ruoli che sono quelli che danno la parola, che guidano la lettura di un testo, che poi è la lettura di un mondo, ecco che noi vediamo ancora meno donne. Queste percentuali si abbattono, come spiegato da Eleonora Giovanardi in questa, raccontando insomma questa mappatura che abbiamo fatto assieme all'Università di Brescia sulle presenze femminili sui palcoscenici italiani, e quindi registe donne, drammaturghe donne sono ancora in una percentuale che è ferma attorno al 20%, 80-85% narrazioni ancora fatte da un punto di vista maschile, che, ripetiamo, non è sbagliato di per sé, è semplicemente che è un punto di vista maschile, quindi di una parte di mondo che non può essere considerato uno sguardo neutro, ma è uno sguardo maschile, e noi abbiamo bisogno di aprire anche allo sguardo femminile una narrazione per poter dare un racconto del mondo che ci sembra molto più equilibrato.
Sì, e infatti tu sei un'attrice e hai dato voce a tante donne, sei anche un'attivista che prova a rendere il mondo del teatro più rappresentativo e rispettoso delle donne. È difficile combattere in un mondo che sembra rimanere invariato? Stai notando qualche cambiamento?
Io sto notando molto cambiamento, ti devo dire la verità, perché la differenza la fa sempre poi, l'attitudine a mettersi in una predisposizione mentale differente, quindi di cominciare a vedere le cose con quelle famose lenti di genere di cui parliamo, che ti fanno capire che in fondo questo mondo che abbiamo ereditato era partito un po' storto, e adesso noi stiamo cercando un pochino di riequilibrarlo. E questo è un fatto, ci sono numeri, ci sono dati, ci sono percentuali, ci sono appunto ragioni storiche e che però ancora oggi riverberano nel presente, quindi fanno parte della nostra vita, non sono qualcosa di statico, cioè influenzano il nostro modo di attraversare la nostra esistenza, e quindi è importante cercare di cambiare le cose. Io sto notando dei cambiamenti, chiaramente noto e sento anche tantissime resistenze, lo sento anche quando si cerca di banalizzare o ridicolizzare dei movimenti come quello per esempio appunto come quello femminista o femminista intersezionale, che è quello a cui appartiene di più l'associazione di cui faccio parte, Amleta, e che questa banalizzazione, questa ridicolizzazione mi sembrano comunque manifestazioni di paura, mentre bisognerebbe guardare alle cose con un pochino più di come dire, di neutralità e anche riconoscere che oggettivamente alcune cose oggi nel 2024 hanno bisogno di un atteggiamento diverso proprio per essere contrastate.
Cinzia Spanò, attrice, drammaturga, regista teatrale ed attivista, volevo farti un'altra domanda. Che cosa consiglieresti alle future attrici emergenti che magari ora stanno ancora studiando, si stanno ancora formando in qualche scuola quando appunto entreranno effettivamente nel mondo del teatro?
Allora, questo è un consiglio molto sincero che voglio dare, nel senso che noi quando siamo dentro le accademie giustamente ci affidiamo molto ai nostri insegnanti, ai registi con cui iniziamo a lavorare e facciamo fatica anche a trovare la nostra voce, cioè ci sembra tutto sommato che sia una cosa un po' secondaria, nutrire il nostro sguardo e la nostra voce, perché magari siamo giovani e pensiamo che un regista su un personaggio possa dire molto più di noi, e in effetti un po' sicuramente questo risponde al vero, però è anche vero che per esempio noi donne abbiamo una conoscenza che ci arriva anche solo dal fatto di abitare un corpo diverso dagli uomini, e quindi quel tipo di conoscenza a volte la possiamo insegnare noi ai registi che ci stanno guidando. Quindi io invito ad avere, come dire, ad ascoltare quella voce dentro di noi che ci dice: ma forse però il mio personaggio, la mia personaggia, questa cosa la farebbe più in questo modo o direbbe più in questo modo, perché l'esperienza che io ho attraversato con questo corpo per 20, 25 anni, 30 anni mi dice questo. Quindi di credere nella possibilità di uno scambio con dei registi che ovviamente stanno anche, come dire, sono anche giovani generazioni che sono un po' più aperte a questo tipo di confronto.
Sì, e a proposito di scambio, nel teatro se lo scambio tra spettatore e attore funziona, allora continuerà molto dopo la chiusura del sipario. Secondo te è possibile cambiare la realtà con il teatro?
Allora sì, un grande uomo di teatro che ha fatto la storia del teatro italiano, che era Giorgio Strehler, diceva che ogni gesto dell'uomo modifica il mondo, quindi anche uno spettacolo teatrale. Io credo tantissimo in questo, quindi come tu hai già ricordato e citato, io dico sempre che lo spettacolo, se funziona, funziona dopo che si è chiuso il sipario, nel senso che continua a vivere nella mente dello spettatore e della spettatrice, nel ricordo dello spettatore o della spettatrice, e quindi genera poi altro, è capace di fiorire. In questo senso mi sembra che sia quindi molto importante assumersi anche la responsabilità delle narrazioni che si portano sul palcoscenico e anche di come si portano sul palcoscenico, perché ancora, sempre per tornare alle nostre tematiche, spesso si dà una visione dei personaggi femminili un po' troppo o appiattita, bidimensionale, anche un po' stereotipata, e quindi è necessario aumentare sicuramente le narrazioni, e in questo tu mi citi come drammaturga, io effettivamente cerco di riportare ricordare o dare nuova vita a delle personaggi che sono realmente esistite ma che sono state un po' cancellate dalla storia, e poi anche farlo in una maniera che restituisca dignità e sfaccettature a personaggi che magari a volte in alcune visioni vengono un pochettino appiattite.
Ti ringrazio Cinzia Spanò, grazie mille.
Grazie a voi.
E siamo arrivate quasi alla fine di questa puntata di Sui Generis. Io vi volevo ricordare che giovedì prossimo, giovedì 18 aprile, in Auditorium c'è una serata che si intitola She's a Woman. È una serata in cui Ezio Guaitamaki presenta appunto She's a Woman, storie di coraggio, orgoglio, amore e disonore di 33 regine della musica. Vi leggo proprio un passaggio dalla prefazione firmata Gianna Nannini, che dice che è un libro che parla della libertà sotto forma di coraggio di 33 donne che hanno deciso di non farsi calpestare, sopra fare dalle etichette. Allora, come sempre alle 21 qui in Auditorium, e questo era l'ultimo consiglio della puntata di Sui Generis di oggi. Io vi auguro una buona continuazione di ascolto sulle frequenze di Radio Popolare e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata di Sui Generis. Un buon proseguimento da Elena Mordiglia, a presto, ciao!